Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 23, dal versetto 29 al 36. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri, serpenti, razze di vipere. Come potrete sfuggire alla condanna della Geenna? Perciò, ecco, io mando voi profeti, sapienti e scribi, di questi alcuni li ucciderete e crocifiggerete, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sulla terra, dal sangue di Abele il giusto fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. In verità io vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione. Parola del Signore.
Così per introdurre, richiamo la questione posta ieri da Anita Maria sul rapporto fra questo capitolo 23 e ad esempio il capitolo 15, perché ci sono espressioni molto diverse. Ecco, io accennavo già, e mi sembra sia confermato anche nei versetti di oggi, che una delle possibilità, forse la più opportuna, è considerare il fatto che in questo capitolo 23 quelli che sono chiamati scribi e farisei sono chiaramente le autorità e a loro è attribuita una posizione che al tempo di Gesù non risulta. Non risulta da altre fonti e neanche dal Vangelo e neanche dall'atteggiamento stesso di Gesù, per esempio al capitolo 15. Qui si dice che siedono sulla cattedra di Mosè e che bisogna fare tutto quello che insegnano, anche se non bisogna fare quello che fanno. E quindi questo capitolo, non solo da questo elemento, ma anche da altri, e anche dal testo di oggi, tra l'altro, ecco, rappresenta un tempo successivo, in cui queste sono le autorità. Non troviamo nel Vangelo, nei racconti del Vangelo, quello che è detto qui al versetto 34, per esempio, no? Crocifiggerete, eccetera. E che tra l'altro non a caso qui è posto in bocca a Gesù, ma al futuro. Ecco, quindi è un tempo diverso questo forse. Questo è giusto per introdurre i versetti di oggi, ecco, vi lascio subito la parola.
Mi sono fermato soprattutto su due cose. La prima è questa ripresa un po' della predicazione di Giovanni Battista, perché quando il Signore dice serpenti, razza di vipere, come potete sfuggire alla condanna della Geenna, insomma richiama molto, ecco, quello che Giovanni Battista dice quando appunto persone analoghe, ecco, vanno per il suo battesimo. E questo forse fa anche, almeno mi pare, comprendere meglio, ecco, da un certo punto di vista, lo spirito profetico che in parte questa invettiva ha, e quindi anche il desiderio di salvezza rispetto a coloro che ricevono questo tipo di apostrofe. Questa parola, certo, è una parola di grande giudizio, ma è anche una parola di salvezza per portare a conversione. E l'altro aspetto, che è veramente molto drammatico, ecco, è quello della ricaduta del sangue innocente su questa generazione, che evidentemente credo abbia avuto nella storia, ecco, un grande e tragico seguito rispetto alla condanna, ecco, del popolo di Israele come deicida, e anche perché nella passione poi viene ripreso questo aspetto, il sangue del Signore ricada su di noi. Forse, ecco, qui il dire su questa generazione, ecco, è qualcosa di molto più ampio, ecco. Mi sembra che sia tutta la generazione degli uomini che in qualche modo diventa complice e porta, ecco, questo sangue innocente su di sé. E da un altro lato, ecco, Gesù poi si pone come colui che riscatta completamente, ecco, tutta questa generazione. Quindi mi pare, ecco, che se da un lato c'è un'individuazione precisa, ecco, di una certa categoria di persone, però d'altro canto mi sembra che sia anche un testo che può essere molto facilmente, ecco, ampliato anche a tutti, ecco, non solo evidentemente a questi capi.
Volevo evidenziare due cose. La prima è un puntuale, cioè è un problema anche questo. Il versetto 31 dice: così testimoniate contro voi stessi di essere figli degli uccisori dei profeti. Beh, la Bibbia non dice che ognuno paga per le sue iniquità e un figlio non deve pagare per i peccati dei padri, cioè in che cosa? Perché Gesù dice testimoniate contro voi stessi di essere figli degli uccisori dei profeti? Anche se lo fossero, devono pagare per i padri? Cioè non capisco tanto questa parola di Gesù. E poi quello che segue, che è una parola così severa che ha avuto tanto peso, cioè io così mi chiedevo cosa voleva dire questa parola del Vangelo, anche dal punto di vista teologico, non è che mi soddisfi del tutto una insomma attribuzione a un tempo successivo, cioè un discorso di critica storica in questo caso non mi soddisfa molto. Comunque questa parola rimane nel Vangelo, è un'invettiva, è più che un'invettiva, sembra essere quasi una condanna, soprattutto questo tutto il sangue innocente versato sopra la terra. Sicuramente dice la gravità dell'accanirsi contro il Messia, è una cosa quasi, è un po' come il Salmo 2, insomma, perché le genti congiurano, perché invano cospirano i popoli contro il Signore, contro il suo Cristo, cioè qualcosa di veramente essere, insomma, questo rifiuto del Messia viene letto come una grande, cioè questo rifiuto dei profeti, poi, perché qua non si parla del rifiuto del Messia, si parla del rifiuto degli inviati, e degli inviati quasi come una profezia antica, non si parla neanche del problema dell'accoglienza di Cristo qui, sembra gli appelli di Dio che vengono rifiutati, e comunque è talmente grave, insomma, le parole che vengono dette, che mi viene da leggere quasi in senso del genere del letterario dell'Apocalisse, insomma, qualcosa di... Però dire che è scritto in un tempo successivo, vabbè, cosa potrà essere successivo? 60 anni, ma cosa cambia dal punto di vista teologico, cioè
no,
del significato di queste parole?
L'osservazione del tempo successivo serve eventualmente a risolvere il problema della differenza fra certi quindi, testi e certi sì, altri, non serve per rispondere, ecco, a questa invece, domanda, sono due domande diverse.
Sì, sì.
Cioè il testo rimane com'è,
no,
anche se
rimane
di decenni
può
dopo.
Essere, può essere che risenta di un'effettiva persecuzione che c'è stata contro i discepoli del Signore.
Sì, sì, però non risulta che al tempo di Gesù ci fosse, questo che voglio dire.
Sì.
E questo può spiegare la differenza, per esempio, fra il capitolo 15, dove Gesù dice lasciateli, eccetera, non ascoltateli, se non, è una non sono una pianta piantata da Dio, eccetera, mentre qui dice fate tutto quello. Qui la posizione è solo per spiegare questo, non per risolvere l'altra domanda, no, era solo una precisazione.
Sì, sì. No, grazie, infatti non avevo collegato bene la tua risposta a cosa si riferiva.
Ma questo è un testo evidentemente molto difficile, appunto perché poi è stato molto usato, penso proprio. Quindi io ho notato solo una cosa, che i primi versetti si rifanno ai tempi passati, no? Mi sembra, cioè fotografano un po', perché appunto cioè sottolinea di più che loro adesso sono figli, ma sono figli degli uccisori, e quindi il fuoco mi sembra più sul passato. Dopodiché mi sembra che è sul presente e passato. Invece dal versetto 34 mi sembra che apra la prospettiva sul futuro. È questo che a me ha fatto più impressione, perché appunto dice io vi mando profeti, sapienti, scribi, e poi dice cosa succederà. Cioè in qualche e poi dopo la grande conclusione tremenda del versetto 35, no, così tutto il sangue dal giusto Abele fino a Zaccaria ricade su questa generazione. Cioè sembra che qui Gesù veda una certa continuità, è questo che mi ha più stretto, più che le immagini in sé. Cioè è un problema, non so come dire. Perché appunto è già va bene, appunto, dal punto di vista storico dice non c'erano ancora le persecuzioni, quindi però di fatto qui è visto questo, e quindi per me il vero problema in questo testo è questo. Mi ha fatto andare a un parallelo che ho messo a fianco e che potrebbe essere letto anche così, il capitolo 10, quando c'è l'invio, no? Che appunto dice non andate fra i pagani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele, poi spiega come devono andare. Poi a un certo punto dice, ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Guardatevi dagli uomini, vi consegneranno i loro tribunali, vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, eccetera. Cioè lì era detto agli inviati come loro prospettiva, cioè che cosa gli sarebbe capitato. Qui sembra in qualche modo lo stesso discorso rivolto ai farisei, diciamo, ecco. Però, cioè, voglio dire, sono testi molto stringenti, per cui io ne ricavo solo una cosa, che come non si può giudicare condannando, perché questo è stato fatto e si è visto dove si è andati a finire, così non si può neanche giudicare assolvendo subito. Cioè, mi sembrano testi.
Ma non sta a noi né condannare,
appunto,
né assolvere,
è questo,
tra l'altro.
È proprio questo. Cioè sono testi talmente gravidi e talmente che credo che così vadano presi con tremore proprio, perché appunto si vede quando c'è un grande dono, come è stato, e quindi sono facilmente riversabili in elogi anche per noi evidentemente. E sono per me una grande ammonizione, ecco, quando ci sono grandi doni, poi il Signore chiede conto e chiede molto, ecco, ma non sta a noi giudicare né in un modo né nell'altro, mi sembra.
Il fatto di invettive, l'Evangelista Matteo ne ha riportate anche all'inizio del suo Vangelo, infatti le ha messe nella bocca di Giovanni, il profeta Giovanni. E naturalmente alle solite persone, sempre quelle che abbiamo visto nel pericolo di oggi, le stesse persone che si presentano, diciamo, in vesti di innocenti, di convocati naturalmente ad ascoltare i suoi discorsi, sapendo che naturalmente il profeta sa bene chi sono e sa anche vedere dentro di loro. Non si, diciamo, si dilunga in tante parole di accoglienza, ma arrivo subito al sodo. Razza di vipere, questa è l'accoglienza che Pietro Giovanni dà a questa gente, che vi ha fatto credere di poter sfuggire all'imminente, probabilmente loro credendosi nella classe dei giusti, minimamente pensavano naturalmente a quello che era veramente la catastrofe imminente che stavano per raggiungere. Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, che naturalmente Giovanni, diciamo che se da un punto, da un lato cerca un pochino di disinfettare con così, la loro malattia, dà anche, diciamo, una certa speranza, perché naturalmente sappiano vedere quello che hanno dentro, quello che stanno facendo, le deviazioni che hanno provocato, appunto, travisando la legge di Dio. E naturalmente l'accorato appello, fate dunque un frutto degno della conversione. Ecco, questo è uno degli ultimi inviti che poi anche Gesù farà, diciamo, in altre parti del Vangelo, a questa gente che naturalmente, non dico ingenuamente ma coscientemente, sta andando incontro a quello che poi sarà la loro rovina.
C'è una, non so se qualcuno l'ha notato, bisogna stare attenti alla traduzione. La traduzione: voi adempite, voi colmate, dice, no? Ecco, com'è possibile tradurre come traduce la CEI? Proprio le difficoltà a volte della traduzione sono significative. Voi dovete leggere il greco, chi legge il greco, non l'italiano. Cioè, non leggere il greco con in testa l'italiano. Plirossate non si può tradurre voi colmate, cioè con un indicativo presente. Tutto fuorché quello. È un imperativo aoristo. Non si può tradurre con un indicativo presente, è un comando. Adesso sta a voi colmare quello. Anche questo è significativo, cioè tutta questa parte è ironica, è una parte ironica, cioè, no? Sarcastica, sì. Cioè, Gesù dice, chi è che pensa? No? Uno che legge la Bibbia, non facciamo così anche noi. Quando leggiamo i profeti e leggiamo che Geremia veniva perseguitato, chi è che si pensa dalla parte di chi perseguitava Geremia? Nessuno. Se noi fossimo stati al tempo dei nostri padri, non avremmo mica perseguitato i profeti. Siamo tutti dalla parte dei profeti, o no? Questo Gesù lo riporta esplicitamente qui. Poi dice sarcasticamente: proprio perché voi dite i nostri padri, no? Con questo dite che voi siete loro figli. E difatti, la prova è che fate quel che facevano loro. Naturalmente non è quello che pensano i farisei, ovviamente. Cioè, che stanno facendo quello che facevano i padri, è quello che dice Gesù sarcasticamente, è come ciascuno pensa, ma se noi fossimo stati al tempo di Geremia mica avremmo perseguitato Geremia, ma Geremia è un profeta di Dio, immaginiamoci. Però dicendo i nostri padri si sono comportati male, lo dice la Bibbia, hanno fatto male, e dicendo così voi pensate di essere diversi, invece state facendo la stessa cosa. Questo vuol dire Gesù, mi sembra, qui. E la cosa che, e anzi, adesso è il momento più importante, decisivo, di questa storia. Tutte le espressioni che, questo è il mio parere personale, tutte le espressioni che a noi fanno difficoltà, non vanno capite alla lettera. Facciamo un altro esempio. Versetto 35 dice: per questo io vi mando adesso, perché dovete adesso, voi, sta a voi colmare la misura, perché c'è una misura che va colmata. e sta proprio a voi farlo? Naturalmente non è quel che pensano loro. E difatti è per questo, dobbiamo rendere conto di ogni espressione, è per questo che io vi mando questo, perché voi colmiate la misura. E difatti il versetto 35 spiega questa misura. Tutto il sangue da Abele fino a Zaccaria, figlio di Baracchia, che è nel secondo libro delle cronache, che è praticamente tutta la Bibbia, perché nel canone ebraico il secondo libro delle cronache è l'ultimo libro, i profeti sono prima, come sapete, è come dire tutto il sangue che è scritto da... Che, notate l'espressione, che voi uccideste, ma secondo voi l'hanno ucciso loro? Cioè i farisei hanno ucciso Baracchia, Zaccaria, figlio di Baracchia? Ma è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Vi pare una cosa possibile? Cioè, alla lettera che voglia dire che colpa ne hanno i farisei o la generazione di capi farisei che sono lì del sangue che hanno sparso secoli prima e non c'erano neanche i farisei allora? Cioè, che senso ha? È tutto un discorso che prevede, che vuole affermare, a mio parere, che questo è il momento culminante, anche le espressioni, perché tutto ricada su questa generazione, non va preso alla lettera. Anche nel libro di Daniele leggiamo le stesse cose. Allora qual è il momento culminante? Per Daniele era un altro momento, per Gesù è questo, vuol dire l'importanza di questo momento. E mi pare che il richiamo al capitolo decimo fatto da Anita sia importantissimo, perché il capitolo decimo, oltre ai versetti che lei ha citato, c'è il versetto 23 famoso, no? Nel capitolo decimo, il capitolo decimo mostra lo spirito con cui Gesù dice queste cose. Gesù prevede, cioè, una comunità martire a favore dei loro fratelli, non contro. Questa è sempre stata l'interpretazione tradizionale, a favore dei loro fratelli. Qui nel capitolo 23 espressa attraverso invettive contro i capi, ma è un'espressione retorica. Nel capitolo decimo, al versetto 23, quando vi perseguiteranno, eccetera, anche lì si prevede al futuro che saranno perseguitati, fuggite in un'altra, in verità vi dico, non finirete le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Questo è il momento culminante, prima che venga il figlio dell'uomo. Allora voi mi direte, ma è venuto o non è venuto? Questo è un altro problema ancora. Qui si prevede, cioè, che questo momento della storia di Israele, quindi poi, è il momento fondamentale, culminante, anche là. Il quando viene il figlio dell'uomo, naturalmente, questo è la conclusione di tutta la storia della salvezza, insomma, le promesse di Dio. Là si dice, finché non venga fuggite, si dice ai discepoli cosa devono fare. Qui si dice, per invettiva, che tutto il sangue deve ricadere su questa generazione. Penso proprio che sia un equivoco colossale aver interpretato e sentire questo sul problema della colpa di chi ha ucciso Gesù. Secondo me non c'entra niente. Cioè, è l'indicazione della gravità e dell'importanza del momento. Non può essere interpretato come se si dicesse che hanno la colpa di tutto il sangue da Abele, ma che colpa ne hanno del sangue versato il tempo di Abele? No, non è questo. No, non può essere inteso in questo modo. Tanto più, ripeto, ho finito, che questo è detto qui, ed è una spia importante, come una specie di comando. Adesso è venuto il momento in cui voi dovete colmare la misura, ed è per questo che io vi manderò e voi ucciderete, e in questo modo si chiude, ecco, il giudizio di Dio proprio su questa generazione. Tutto il sangue versato ingiustamente cadrà su questa generazione, perché indica che in questa generazione c'è qualcosa di importante che succede. Tra l'altro, come sollevava Sara, non si parla neanche qui, in questo testo, dell'uccisione del Messia. Si parla delle persecuzioni, che però sono persecuzioni, a mio parere, se le due cose possono essere tenute insieme, che fanno parte del tempo culminante, fino a che non venga il Figlio dell'uomo che verrà entro questa generazione. Questo sarà un punto centrale anche dei discorsi successivi.